Quando le religioni non c'erano, o almeno parliamo delle religioni, quelle degli ultimi 2-3 mila anni, i nostri progenitori, esseri umani ancora, chi adoravano? Qual era il loro Dio? Quali erano quelle religioni? E lasciamo pure perdere anche quelle egizie che sono di 3.000-4.000 anni fa, ma arriviamo a quelle sumere, ma sono già. Andiamo ancora più indietro. Come si fa a sapere quali erano quegli dèi? Non si sa praticamente nulla. Però, fra qualcosa di archeologia e leggendo i vecchi antichi testi sacri delle religioni, anche pure quelle moderne, si può arrivare a fare delle supposizioni, si chiamano supposizioni. Qualcuno è riuscito a farne una ed è tutto scritto nel libro perduto di Enki. È una supposizione fatta da un tecnico che è studioso dell'argomento. È la supposizione ed è la più interessante e la più verosimile semplicemente perché è l'unica. Vale la pena capire di che cosa si tratta in attesa di migliore e cose più interessanti. Il libro perduto di Enki è un libro di Zaccaria Sitchin e dice: se il passato diventerà il nostro futuro? Ma al genere umano accadranno le stesse cose già successe su un pianeta lontano dalla Terra? Ma allora, cominciamo così. Si dice che circa 445.000 anni fa, ed è tanto, è una data che già a scriverla non so come è possibile, degli astronauti provenienti da un altro pianeta giunsero sulla Terra in cerca di oro. Qui si assunsero il ruolo di divinità, trasmettendo la civiltà al genere umano e insegnando agli uomini a venerarli. Quindi sono arrivate loro. Noi siamo gli dèi, voi siete esseri umani e dovete venerarci. La storia completa dell'impatto degli Anunnaki sulla civilizzazione umana è stata raccontata da Zaccaria Sitchin nelle sue opere precedenti e anche in un libro che si chiama Le cronache terrestri. Fino ad oggi però è sempre mancato il punto di vista fondamentale, quello degli stessi Anunnaki, che sarebbero coloro che dal cielo scesero sulla terra. Com'era la vita sul loro pianeta, quello degli Anunnaki? Ma quali ragioni li hanno spinti a stabilirsi sulla Terra e poi che cosa li ha allontanati da questa nuova patria? Per trovare una risposta a queste domande servirà una testimonianza diretta di chi aveva vissuto da protagonista quelle antiche vicende. Se si è convinti dell'esistenza di questa testimonianza, si è cominciato a cercarne anche delle prove. Grazie a uno studio approfondito dalle fonti primarie, si è potuto ricreare le memorie di Enki, il comandante degli Anunnaki. Nasce così il libro perduto di Enki, una storia che ha letteralmente inizio in un altro mondo. Libro perduto perché è un libro, si intende, è stato ricostruito perché quello originale non c'è più. Più avanti vedremo, vedremo. Si tratta di un racconto epico di dei e di uomini che si svolge parallelamente alla Bibbia e che mette in discussione anche tante delle nostre certezze sul passato e sul futuro. Sono stati scritti differenti testi traducendo le tavolette relative all'epoca dei Sumeri e si scoprì che la mitologia sumera faceva riferimento alla creazione dell'uomo da parte di Enki. Abbiamo visto che En significa signore, Ki, terra. Enki così è chiamato anche Ea, cioè E come casa, A dell'acqua. Ea, o Enki, viene rappresentato nel lato di rovesciare l'acqua e pertanto possiamo paragonarlo a una figura dell'acquario. L'acqua da sempre è simbolo di energia vitale. Enki venne dal cielo, Anu, e i suoi uomini, Anunnaki, sono venuti dal cielo sulla terra. Inizialmente per estrarre l'oro da portare sul pianeta di origine chiamato Nibiru, che sarebbe il pianeta dell'attraversamento. Di questi termini ci sono tutte le spiegazioni in seguito. Per questo venne creato l'uomo, per essere un buon operaio, addetto alla fatica nelle miniere terrestri, e ancora oggi. Attraverso la manipolazione genetica venne poi innestato del DNA dei Niburiani, pianeta Nibiru, in quello degli uomini, degli ominidi terrestri. Ci furono poi vari scontri tra Niburiani circa il destino dell'uomo e pare che Enki ne abbia preso le difese, mentre un'altra fazione era interessata solo allo sfruttamento e al dominio del genere umano. La Bibbia ebraica ha preso vari spunti di testi antichi, tra cui anche quelli dei Sumeri e degli Egizi. E qui arrivano un sacco di domande. Dio crea l'uomo a sua immagine e somiglianza. Quindi i Niburiani migliorano la genetica degli ominidi terrestri tramite l'innesto del loro DNA, permettendo così un balzo evolutivo notevole. Si tratterebbe quindi di una vera e propria creazione più che una evoluzione naturale. Un'altra domanda. Dio manda il diluvio per distruggere l'uomo. I Niburiani meditano l'annientamento degli uomini quando questi non sono più utili oppure sono diventati un po' pericolosi. La Bibbia narra il racconto di Noè salvato dalle acque. I Sumeri raccontano di Enki che salvò il genere umano. Un bel parallelo. Ma se la storia di Niburiani fosse vera, potrebbero essere ancora qui tra noi. L'uomo è realmente responsabile di ciò che accade sul pianeta o è piuttosto manipolato da questi Niburiani e guidato verso delle scelte lontane dalla sua vera natura? Tutti i dubbi. L'avversario è la divinità. Perché Dio onnipotente, onnipresente e onnisciente ha permesso ad esempio a Satana, che sarebbe l'avversario, di dire all'uomo che mangiando delle mele sarebbe diventato anch'esso Dio? Come ha fatto poi il serpente a entrare nel giardino dell'Eden? E poi chi ce l'ha messo? Ma perché l'avversario, Satana, ha risvegliato l'uomo alla conoscenza? Non poteva stare dove stava l'uomo? Perché Dio voleva mantenerlo ignorante, non dandogli da mangiare dell'albero della conoscenza? Ma perché Dio ha messo dei cherubini a difesa dell'albero della vita, quello della sapienza, della conoscenza, poiché l'uomo, essendo divenuto come lui, non diventi anche immortale? Perché Dio vuole impedire all'uomo di vivere per sempre, quindi ad essere immortale come lui, adesso che possiede la conoscenza? Ma perché Dio ha paura? Ma di che cosa? Sono tutte domande che le religioni moderne non danno risposta. Però bisogna fare un'indagine. Ma il Dio Padre è quello buono, ma è lo stesso dell'Antico Testamento che faceva massacrare tutti i popoli nemici degli ebrei, basta leggere la Bibbia, ce n'è di tutti i colori, lo stesso che richiedeva poi anche dei sacrifici umani e permetteva la schiavitù, lo stesso che fece uccidere tutti i figli primogeniti d'Egitto, che non avevano poi nessuna colpa? Che cosa vuol dire, ed è tratto dalla Bibbia, quando dice «Io sono un Dio geloso», ma geloso di chi? Di altri dei? Ma non è solo o sono in tanti? Non si sa. il fanatismo delle religioni, le guerre sante, lo sterminio di interi popoli, l'Inquisizione, fanno parte di tutti i frutti da cui si riconosce un buon albero? E chi sono poi tutte le divinità di quel tempo? Qui stiamo sempre parlando quando le religioni moderne degli ultimi 3.000 anni non esistevano. E gli antichi dei? Era tutta forse una superstizione? Ma le persone dotate di poteri psichici erano forse come degli dei? Forse per questo i sovrani erano dei traumaturghi? Avevano forse una conoscenza particolare? Chi erano questi? Ma in tutto questo poi gli alieni che cosa c'entrano? Ma esistono forse? Ma davvero gli extraterrestri ci hanno creati? Questa è tutta una sequela di punti di domanda. Sono immortali questi extraterrestri o possiamo diventarlo pure noi, come dice il racconto della Genesi? Ma esiste o è esistita una guerra nei cieli? Angeli e demoni o differenti fazioni? Miti e leggende hanno forse un fondo di verità? Chi erano i giganti? Golia era uno di questi giganti? Gli angeli caduti sono forse quelli che si sono stabiliti su questa terra? È tutto un problema. Queste sono solo delle domande. Qui risposte non ce n'è. Gli studi vediamo di approfondirli nelle prossime puntate. A risentirci.